E buonasera, signore e signori. Allora, non abbiamo un intro. Non abbiamo un intro
non
perché
ancora.
Noi stiamo già registrando la intro. Però questa sarebbe la intro dell'intro. E quindi...
È una super intro.
È una super intro. Dai, allora io sono Matteo Filippini.
Io sono Camilla Serventino.
Esatto, è agitatissima perché comunque è la sua prima esperienza, vero?
Sì.
È la sua prima esperienza in radio che registra tutto quanto. Perché ci troviamo qua, Camilla?
Ci troviamo perché il nostro Matteo Filippini ha fatto qualcosa che poche persone fanno nella vita, ossia scrivere un libro di suo pugno. E siamo qui perché... L'abbiamo visto spammato su tutti i social network.
Chiedo scusa.
Su tutti i miei.
Chiedo scusa. Un grazie a tutti gli amici che me l'hanno spammato. Nessuno ha chiesto perché, come, cosa. Hanno scritto del tipo: anche gli ingegneri sanno scrivere un libro. Non sapevo sapesse leggere, ma ho ancora il dubbio perché hai solo scritto. Ci sta. Non è detto che io abbia riletto il libro, eh. Non è detto.
Questo lo scopriremo nelle prossime puntate.
Questo lo scopriremo controllando gli errori grammaticali fatti nel libro. Ok, un passo alla volta. Dai, su, adesso ci siamo un attimo sciolti.
Sì.
Oh,
ma nonostante gente abbia chiesto, ma sai scrivere, gli ingegneri sanno leggere tutto, nessuno appunto ha risposto alle domande. Ma di cosa si tratta?
Ma cos'è sto libro?
Ma come?
Ma di tutto... cosa parla?
E quindi interveniamo noi a spiegare tutte queste fantastiche domande.
Bellissimo.
Chiedendole direttamente all'interessato, perché sennò sarebbe troppo facile.
Quindi letteralmente tu stasera mi intervisti.
Esattamente, così.
Madonna,
tutti gli amici infami,
attenzione!
Tutti gli amici infami che non hanno fatto domande si dovranno riascoltare il podcast per capire tutte le cose che non hanno saputo e che perché non hanno chiesto.
Che non vogliono sapere. Questa vuole essere un'introduzione, un incipit, una medias res, un inizio in medias res. Io mi ricordo dalle medie che è l'inizio senza troppi fronzoli e
no,
sei subito catapultati.
È nel mezzo della scena.
È nel mezzo della scena, esatto. Quindi senza mezzi fronzoli sei boom, subito catapultato al centro. Pam, così, senza tante robe.
Esplode la bomba.
Esatto.
Tu non sai
boom.
Dove, come, quando.
Cioè, la storia di Oppenheimer inizia con Hiroshima. Pum, così, dal nulla. Cioè, non c'è niente. E è successo. È successo, infatti, che... shit happens. No, spero che non sia una shit il mio libro, grazie. Cioè,
no.
Mi dissocio fortemente dalla parola shit. In medias res, questo inizio qua, perché? Perché iniziamo così. Filippini ha scritto un libro.
Boom!
Esatto, boom! Così, esplosioni, cose, devastazioni, buchi neri. Tutto impossibile, cavallette di
sembrava
d'Egitto.
Più vicino alla fine del mondo.
Esatto, cioè,
Esatto,
o la Ferrari vinceva un mondiale o io scrivevo un libro. Ho deciso di scrivere un libro.
Anche perché, se possiamo fare uno spoiler, con
no.
L'ultima gara,
non diamo,
diciamo...
uno spazio temporale, non diamo uno spazio temporale della nostra tristezza, Camilla. Diciamo soltanto che è dal 2007 che aspettiamo un mondiale. 2008, scusami, costruttori.
We are still waiting.
Ma perché io mi ricordo di tutte queste date qua? Perché, come ho detto, ho scritto un libro. Il libro è sulla Formula 1 e più precisamente su tutta la storia della Formula 1. E sto anticipando le domande che dovevi farmi, ma va benissimo. No, dai, me le fai te? Dai, fammele,
sì,
fammele, dai.
Dai,
su, su. Ragazzi, come avete capito, sarà letteralmente una ciacolata tra amici. Non c'è niente, non c'è niente di scritto, non c'è niente di programmato. Abbiamo deciso stasera che oggi pomeriggio che era da fare, da registrare. Quindi, ragazzi, deve essere tutto molto spontaneo, perché voglio che sia così anche la lettura del libro, molto in tranquillità, senza impegno. Deve essere un piacere, un hobby, uno sfizio, un dessert a fine pasto.
Iniziamo
con le domande, vai, proprio subito. Interrogazione, interrogami.
Ma adesso, okay. No, visto che i tuoi amici infami sanno che hai scritto un libro.
Ho una base anche per questo, vai, non preoccuparti, vai.
Ma non sanno tutto il resto. Innanzitutto, introduci te stesso per quelli che non sono i tuoi amici infami, ma che vorrebbero comunque sapere più qualcosa
di te. I miei non conoscenti, non infami.
Esatto.
Sono Matteo Filippini, vengo da Mantova, sono un ingegnere telecomunicazioni, appassionato di Formula 1 da quando ho memoria. Cioè, sinceramente non ho passioni così longeve all'interno della mia mente. Ho flash di una cena in famiglia verso dicembre o comunque periodo invernale in cui Massa perde il mondiale e mio padre spegne la TV con le lacrime. Io chiedo: che succede?
penso sia un dramma vissuto in molte famiglie.
Ognuno c'era, ognuno aveva un dramma.
Dai, e a proposito,
una base decente, vai.
Una domanda subito, in media stress.
Così, dai al botto.
Qual è il ricordo più bello che hai legato alla Formula 1?
Ah, così, c'è neanche fine presentazione, diciamo che dai, ci sta. Presentazione intanto botte così. Il ricordo più bello?
Sì, quello che ti porti nel cuore. Quando dici Formula 1, penso quel ricordo.
Oddio, Formula 1, quel ricordo. Madonna Camilla, che domanda molto pesante che mi hai fatto.
Mi avevi chiesto tu
allora,
di fare domande.
No, certo. No, beh, super surprise questa domanda qua. No, allora, bello... Bello, magari non c'è un momento specifico. C'è forse una serie di ricordi che fanno sì che fosse bello quel periodo, magari. Mm-hmm. Nello specifico non mi viene in mente una gara, una vittoria, un fatto singolo che faccia dire wow Carlo. No, non lo fa dire questa citazione per i pochi. È più forse un periodo, e quel periodo secondo me è il leggendario 2018-17, se non erro. Qua ci saranno molti fact checking.
Vi aspettiamo nei commenti.
Esatto, in cui Ricciardo era nel prime, in cui Ricciardo rischiava il mondiale, in cui c'era l'ascesa di un giovane Max Verstappen che non si capiva bene cosa stesse facendo, se non sfasciando. Non c'era ancora la canzoncina ai tempi.
Era ancora Verstappen all'epoca.
È l'anno in cui è stato chiamato Verstappen, e da lì in poi non ha più commesso errori. E infatti sono arrivati 4 titoli per un motivo. Però quel periodo lì, in cui mi ricordo proprio... Cioè, è il vertice, il culmine di quella che poteva essere la carriera proprio di un underdog totale, Ricciardo, destinato a essere sempre l'ombra di un super campione. Prima Vettel, poi, come ho detto, l'ascesa di questo giovanissimo fenomeno, perché fare a 17 anni ciò che gente con 20 anni di esperienza non essere capace, ti fa di te un supereroe.
Vabbè, gli avevano dato la patente speciale perché non aveva ancora 18 anni per quella della macchina.
Lui andava al Gran Premio accompagnato dalla mamma e dal papà perché non poteva guidare per andare al Gran Premio, cioè capiamoci il livello. Eppure,
o in bicicletta.
O in bici, esatto, lo faceva. E quel periodo lì, mi viene da dire, cioè cos'è Formula 1? Ecco, è Monaco in cui gli sbagliano il pit stop e gli rovinano la gara che poteva essere il colpo di grazia a punti. È Baku in cui si sfasciano entrambe le Red Bull. È Ricciardo che sta litigando con se stesso per poter uscire dalla copertura data da Max Verstappen, da questo super che sta nascendo e che magari era anche il suo momento, invece vede questa cosa che gli fa ombra già di prima, quando era il momento di brillare. Cioè, quel momento lì, quel periodo lì. Poi momenti belli, ecco, che quindi mi fanno sorridere, singoli avvenimenti ce li ho. Gasly che vince a Monza in un circuito completamente vuoto, senza pubblico, un evento unico, completamente assurdo.
Qualcuno direbbe un evento unico che Gasly vince con un GP.
Sì, cioè, sì.
Facciamo la battuta.
Esatto.
Tanto non ci sentiamo.
Un saluto
mai
a Gasly. Se ci stai ascoltando, mi fa piacere. Un saluto a Gasly. La vittoria di Vettel nel 2008 sulla Toro Rosso, sempre a Monza. Che poi, spoiler, sarà Alfa Tauri, che poi è diventata Visa Cashup e compagnia bella, che è quella di. Che era quella di. Gasly, che quindi diciamo che ha questa tradizione, la Minardi, per me ancora si chiama Minardi, la Minardi di vincere a Monza quando la situazione è rocambolesca, ma questi soltanto perché sono quelli primi che mi vengono in mente, ma sicuramente qualcosa che mi viene più in mente da dire cos'è la Formula 1, perché immagino che fosse quello il tuo collegamento, quindi ti anticipo anche in questo caso. Sono orrendo io da intervistare perché anticipo le domande.
Sì, il mio lavoro può finire qui.
Sì, scusami. Cioè, se vuoi poni cos'è la Formula 1, cioè, dai, facciamo finta, dai. E fine risposta. Vai Camilla, fammi un'altra domanda, vai.
Matteo, ma di cosa parliamo in questo libro? Che cos'è la Formula 1?
Allora, no, cos'è la Formula 1? Allora, la Formula 1 è, almeno per me, sono tutti gli sprazzi, tutti i ricordi che ci sono stati, che ci saranno, di ciò che è successo per 70 anni
no,
di Formula 1.
No, sono 75 anni.
Sì, 75, quest'anno. Esatto, 75 quest'anno, esatto, bravissima, meglio ancora, 75 anni dalla prima gara fatta a Silverstone nel 50. Il giorno, signori, non me lo ricordo. C'è scritto nel libro, mi dispiace. Ecco, Camilla adesso
questo
andrà a controllare.
Fa dire, leggete il libro così potete capire quando è stata la prima vera gara di Formula 1.
Esatto, che Camilla in questo momento sta andando a leggere, ma non si ricorda dov'è. E che bella, verrebbe da dire il bello della diretta, ma in realtà ragazzi questo è tutto registrato e rimarrà così perché io voglio che sia proprio una caffonata a questo modo. No, la Formula 1 come ho detto è il ricordo, è avere memoria di ciò che è stato, è vedere il Gran Premio di Monaco con Alain Prost e un giovanissimo Ayrton Senna ed emozionarsi, è vedere l'incidente di Niki Lauda al North Shelf, chiedo scusa per la pronuncia agli amici tedescofoni, ed emozionarsi.
13 maggio 1950.
Ottimo, grazie. Vedere, non lo so, un Charles Leclerc che piange.
Il predestinato!
Vince a Monza! In cui boh, esplode tutta questa rabbia agonistica trattenuta dentro, è vedere in una gara rocambolesca, che, un casino totale, una roba del genere, stile, non lo so, Mugello 2020, che a causa del Covid scelgono i circuiti che rimangono in zone con pochi positivi o comunque quello che è, e casca il Mugello, una pista prettamente di moto, mai usata per le macchine se non comunque negli showdown della Ferrari, proprietà della Ferrari, il Mugello come circuito, delle proprie auto cittadine, cioè nemmeno usato dalla Ferrari per fare i test della Formula 1, perché hanno già Fiorano, il loro privato, quindi un posto completamente nuovo, che la Formula 1 che si espande, scopre nuovi orizzonti e i piloti a fine gara, come Hamilton, che me lo ricordo, e fa: ma qua ci girano le moto? Chiede agli intervistatori, ai giornalisti. Sì, sì, qua ci girano normalmente le moto, fanno così, cos'ha? Beh, mi sa che verrò qua qualche giorno a guidare con la mia moto, perché
sì,
è bellissimo.
Perché, oltretutto, detto, Hamilton, cioè, grande appassionato di moto, sono sempre molto simpatiche le interviste con,
esatto,
che fa Hamilton con Valentino Rossi.
Esatto, entrambi con sponsor in comune, che più di una volta, anzi, si sono anche swappati, come si dice in gergo tecnico, sì, i mezzi, quindi Valentino con la vecchia Mercedes 44 di Hamilton e Hamilton con una Yamaha, se non erro, sì, di Valentino. Che fu.
E Valentino ha concluso la carriera.
Esatto, con una Yamaha che fu di Valentino, e carini che hanno fatto qualche giro prima, ognuno nella propria comfort zone, e poi hanno cambiato veicolo dimostrando a tutti che non c'è proprio una comfort zone, sono bravi, punto. Sono comunque bravi, e niente, quindi questa è la Formula 1 per me, sinceramente.
Ma nel tuo libro invece, okay, che cos'è,
vai,
la Formula 1? Di cos'è che parla il tuo libro?
Allora, il mio libro vuole spiegare queste emozioni, questi avvenimenti, questi fatti, vuole dare la giusta importanza a ognuno di essi, dando giustamente un quadro generale a tutto, perché tutto in Formula 1, se osservato con gli occhi giusti, è spettacolo.
E ha un senso.
E ha un senso. Il più delle volte sembra non averlo e soltanto dopo 10 o 20 anni ce l'ha, però sul momento, diciamocela così,
let them cook.
Esatto, lasciamolo cucinare, tipo Vasseur, lasciamolo cucinare. Mamma cara. No, vabbè, niente.
E quando è che ti è venuta voglia? Quando è che ti è venuto il lampo di genio, o comunque l'idea di dire
questo lapsus
metto
mentale, questo,
sì, sì, questo, boh.
Allora, io sono sempre stato, per così dire, quello più appassionato di Formula 1 in una compagnia o nell'altra che fosse.
I feel you, bro.
Capita, esatto, infatti ci siamo trovati parecchio per quello, perché ehi, ma tu segui Formula 1? Sì, seguo questo e quest'altro. Oddio, mi ha nominato due piloti che non sono carini. Aspetta, non li segue solo per il bel faccino. Ok,
che comunque,
ciao,
non guasta.
Non guasta, non prendiamoci in giro, però comunque mi fa dire: ok, questa segue le gare, non guarda solo Instagram. Ben venga.
No, Instagram solo per il gossip.
Esatto, i gossip sempre ottimi in Formula 1. No, il perché ho deciso di scriverlo è nato tutto...
No, bro, dove e quando?
Ah, dove e quando? Ma tu mi hai chiesto il perché?
No.
Dove e quando?
Ti ho chiesto quando ti è venuta l'idea.
Quando mi è venuta l'idea? Ormai 3 anni fa, un secolo di tempo fa.
Ma cos'è che ti ha fatto venire l'idea?
T'ho detto, il sentirmi, non dico l'unico che appassionato, sarebbe esagerato dirlo, però quello più sul pezzo, e quindi avere questa, non dico necessità, perché sarebbe un po' da sporoni dirlo, però questa sensazione di dire, posso dire un attimo la mia su qualcosa che normalmente non viene mai trattato, e magari riuscire ad accendere qualcuno un qualcosina per cui non sarò più l'unico. È forse un po' triste come cosa. Mi sto rendendo conto adesso mentre te ne parlo e dello sguardo che fai. È un po'... esatto, un po'... Pat pat, Matteo, ti sentiamo così.
No, assolutamente.
È anche un modo, secondo me, molto gentile, mio intimo, di...
condividere con i tuoi amici una passione.
Bravissima. Bravissima, condividere con i miei amici una passione che ho. Cioè, senza essere magari invadente del tipo adesso parlo per un'ora e mezza di come erano le monoposto negli anni 70. No, se hai voglia e sbatti te lo vai a leggere, grazie. Però è così, esatto.
E tu pensi che la maggiore popolarità che ha acquisito la Formula 1 negli ultimi anni, anche per tutte le serie Netflix, così, possa averti incentivato in qualche modo a scrivere questo libro? Un po' anche per mettere in ordine, per dire appunto la Formula 1 non è solo bei faccini, ma c'è tantissimo dietro.
Madonna, che domanda. Allora, ok, no, mi stai mettendo in difficoltà, sinceramente. No, sì, perché non tanto la creazione... Non tanto perché queste serie TV hanno, gente si lamenta molto spesso, i più veterani, hanno creato dei fan occasionali. Perché ben venga che ci siano i fan occasionali, perché con quello che si fa audience, con quello che si fa numero, con quello che si attira sponsor, con quello che quindi lo sport evolve, perché è quello che serve, uno sport che evolve è uno sport bello, uno sport che è fisso, fermo su se stesso.
Che faccia cassa.
No, non per forza cassa a livello economico, che faccia da cassa di risonanza. C'è uno sport che sia anche un megafono in generale per tutto, cioè... Uno sport a Monaco vince qualcosa. Bene, adesso se ne parla anche in America, cioè in Australia, i pinguini lo sanno che ha vinto il Gran Premio di Monaco, cioè per intenderci. E è sempre stata così a livello Formula 1 per gli addetti ai lavori. Ti piace il motorsport? Sicuro segui la Formula 1, non c'è né se né ma, a meno che tu non sia un americano, perché loro sono nella loro bellissima isola e vedono comunque...
Più o meno isola.
Beh, tecnicamente parlando, nella loro bellissima isola, e quindi vedono tutto l'esterno come un class inferiore. Però, cioè, ricollegandomi giustamente anche alla domanda che hai fatto te, il fatto che magari si siano create più domande occasionali che necessitavano di qualche risposta un po' più approfondita. Perché dare la risposta leggera, rapida, da bara, da 30 secondi, anche uno che non segue da tantissimo riesce a darla. Però riuscire a dare una risposta magari approfondita, ripeto, accendendo qualcosa, magari in un qualcuno, che quindi faccia lui stesso il salto da occasionale ad appassionato, è veramente qualcosa di bello, personalmente, almeno per me, parlando. Cioè riuscire a far appassionare qualcuno a ciò che te appassiona e che vedi in lui che ha già qualcosina, è come provare a coltivare una pianta che vedi c'è già una gemma, cioè... Dici ok.
Alimenti la scintilla.
Let him cook. Esatto. Alimento la scintilla, esatto.
E così facendo, pensi, sempre per questo punto, pensi di aver anche restituito un po', appunto, di, diciamo una parola forte, dignità alla Formula 1? Che quindi non sia semplicemente, più che dignità, forse giustizia. Hai reso un po' più giustizia, pensi di aver reso un po' più giustizia, appunto, a quella che è tutta la Formula 1? Che quindi non si ferma, poi capiremo bene perché, non si ferma solo a 20 piloti che corrono rischiando la vita o comunque che corrono, ma c'è un mare magnum dietro. Pensi con questo libro di... Cioè, c'era un po' la tua intenzione o era più pedagogico?
Non sono così megalomane. Allora, potrebbe, allora, riformulo la tua domanda, cioè riformulo una, faccio una risposta riformulando la tua domanda.
Certo, fatti le domande.
Ti hai detto che doveva essere o un qualcosa di pedagogico o comunque un qualcosa per risanare, rimettere ordine alla Formula 1. No, io all'essere tifoso della Formula 1.
Ok.
In quel fattore lì, con quella chiave di lettura lì, e un po' di sano gonfiore da megalomane, perché comunque non voglio aggiustare nessuno, rega, tifate come vi pare, basta che ognuno tifi ciò che vuole, ci si diverte, fine. Non sono qua a dire niente a nessuno.
Non siamo mica del calcio.
Esatto. No, è vero, cioè, signori, cioè, ognuno ti fa quello che vuole, bene, c'è un regolamento, si segue, non si segue, ci sono vietà, non ci sono vietà, il regolamento è quello, cioè, se vuoi... difendere a spada tratta il tuo beniamino perché è il tuo beniamino, ok.
Ma lì si apre tutta un'altra serie di problemi.
Esatto, altri problemi, però, cioè, non è tifare a quel punto lì, è essere morbosi nei confronti di una persona per cui, oh mio Dio, è un idolo. No, si tifa sport, punto. Cioè, è migliorare l'essere tifosi.
Tifoso consapevole.
Bravo, esatto. How to be a tifoso consapevole poteva essere un ottimo slogan per il libro.
Tifosi consapevoli per dummies.
Esatto, sì, una guida dummies per essere tifosi, esatto, sì. Che poi non abbiamo nemmeno detto il titolo. A
cavoli.
No.
Ah, poteva essere la sorpresa alla fine.
Ah, la teniamo per la fine. Dai, su, va bene, va bene.
E quindi
va bene.
Come si chiama?
Boh, non lo so.
Ma quindi abbiamo capito un po' chi sei tu, perché l'hai fatto, cosa ti ha spinto a farlo e tutto, ma capiamo un po' più, andiamo un po' più nella ciccia.
La ciccia, ok.
Com'è strutturato questo libro? Cioè, io che compro il libro, cosa mi devo aspettare di vedere?
Allora, innanzitutto il prezzo, perché devi darmi soldi. No, mi dissocio fortemente, non è vero. No, allora.
Il capitalismo.
Il capitalismo! E ce l'ho da qualche parte, il coso che Tommo fa così. Un saluto a Tommaso Asselli. Ciao, ci manchi, Tommo. Manchi a questo studio. Allora, la struttura... ok, del libro. Guarda, anzi, non ti dico com'è attualmente, ma ti dico com'era all'inizio, ok?
Vai.
Io mi ero messo un attimo personalmente, proprio per i fatti miei, una sera, una delle tante sere in cui faccio fatica a prendere sonno, mi sono messo a pensare a quali parametri possono descrivere un momento della Formula 1. Come parametri intendo le condizioni a contorno, ecco, quali condizioni al contorno possono descrivermi in quel momento, in quella situazione, darmi
gli estremi.
Bravissima, darmi tutti gli attrezzi, tutti gli ingredienti per capire cosa sto guardando in quel momento e per capire cosa devo aspettarmi e cosa posso aspettarmi. Sono arrivato alla conclusione che può essere descritto un momento della Formula 1 con il circus, i protagonisti, le gare, la gara, se si vuole essere nello preciso in quell'istante lì. Le automobili o l'automobile, proprio andando ancora più in fine, il regolamento, la sicurezza e la comunicazione. Tutto questo calato nel momento storico in cui ci si trova in un determinato momento che si sta osservando la Formula 1. Inizialmente, come ho detto, era diversa la struttura. Questi erano i capitoli di secondo livello, dentro cui c'erano tutta la suddivisione per decenni. Io iniziavo a parlarti per una sessantina, quarantina di pagine del circus, descrivendotelo decennio per decennio. E poi cominciavo coi protagonisti, piloti e team manager. Cos'è un team manager? È letteralmente l'allenatore della squadra. Controlla i meccanici, controlla lo sviluppo della macchina, ha i suoi subalterni che quindi nello specifico fanno delle singole cose.
È il vertice della scuderia.
Bravissima. È l'allenatore, decide tutto lui. Decide anche chi ingaggiare e chi non, e si occupa anche delle finanze, quindi non è propriamente l'allenatore, se vogliamo fare un esempio calcistico, però è come se il proprietario della squadra fosse anche l'allenatore, mettiamola così, in certi casi. Le gare, anch'esse divise per decenni. Le automobili, anch'esse descritte prendendo magari la più riconoscibile, quella più emblematica di quel decennio, e altre per fare contorno, sempre con le dovute descrizioni, analisi del caso, sempre decennio per decennio. Il regolamento, l'evoluzione del regolamento, che cosa ha comportato la scelta di fare le sprint race, perché oggi si usa un determinato metodo di punteggio quando in passato ce n'era un altro, come mai, perché, andare a capire nel profondo le scelte che hanno fatto queste evoluzioni qua. La sicurezza, raccontare un incidente mortale, spesso, che c'è stato nel decennio e che ha causato un cambio di regolamento dal punto di vista di sicurezza, non del punteggio, ma di sicurezza. E la comunicazione, che la Formula 1 a livello di comunicazione, come si dice in gergo tra i giovani adesso, la spiegazza. Fa veramente scuola su come riuscire a appassionare o comunque a creare dell'hype, letteralmente, per una roba che sarebbe la cosa più noiosa del mondo. Cioè,
e per tanti lo rimane.
E per tanti lo rimane. 20 macchine che girano in tondo. Signori, ognuno il suo. La struttura, come ho detto, era strana all'inizio. Cioè, io ho diviso questi argomenti, questi singoli capitolini, li avevo divisi e poi internamente fatto l'evoluzione temporale. Sentivo che cozzava qualcosa. Perché nel leggere uno e poi ricominciavi da capo, negli anni 50. Arrivavi 2022 e ricominciavi dagli anni 50 da capo. Ho detto, no, qua bisogna cambiare. E quindi la struttura attuale del libro, che funziona anche di più, oggettivamente, che ho chiesto in giro, è prima dividere per decenni e poi dare tutto il quadro d'insieme in quel decennio lì. Quindi leggere un capitolo fa sì che tu possa portarti a casa tutte le informazioni che ti servono per capire gli anni 50 della Formula 1, perché ti vai a leggere il Circus, che poi anche lì non ho detto cos'è il Circus, ma per me te è ovvio cos'è il Circus.
Ma questo lo scopriremo nelle prossime puntate.
No. Cosa sono le cose? Va detto un attimino. Tramacci, litigi politici, legali, di potere tra una nazionalità e l'altra. I protagonisti, i piloti, le gare, tutto quanto già calato negli anni 50. Poi vai ai 60, ai 70, 80, 90, inizio 2000, 2010... e nei 2020 come siamo oggigiorno. Quindi un'evoluzione, un passo passo, un qualcosa che ti rendi conto che diventa anche sempre più dettagliato e magari sempre più complesso, perché giustamente sono mattoncini che si aggiungono uno sull'altro, non c'è un reset nel tempo. Così facendo mi sono reso conto che c'è stata proprio un'evoluzione anche all'interno del libro di qualità, di dettagli, ma perché ovviamente più ci si avvicina ai giorni nostri, più sono ben reperibili le fonti e sono anche più certe, più qualitativamente performanti, diciamo.
Sì, banalmente ci sono anche proprio più informazioni
esatto,
da dare.
Ci sono più informazioni da dare, perché una volta, anni 50, sì, correvano come dei pazzi, usavano le ruote delle biciclette perché non avevano altro. Io adesso invece posso parlarti di un'ora di come è fatto lo pneumatico Pirelli, perché cioè, fanno delle cose assurde adesso a spiegarti dietro, quindi cioè, è un altro mondo.
Hai preferito vedere un po' quella che è stata l'evoluzione diacronica, analizzando poi per singoli punti un po' ciò che ha caratterizzato ogni epoca.
Che termine hai detto?
Diacronico. Nel tempo. Corso del tempo.
Sì, ho voluto fare questa evoluzione nel tempo.
Questo viaggio.
Bravissima, questo viaggio, in modo che fosse anche proprio un accompagnare il lettore, accompagnarlo in questa evoluzione, esatto.
Sempre nell'ottica di renderlo anche più consapevole.
Esatto.
Dire da dove siamo partiti
renderlo
e dove siamo arrivati.
Renderlo un tifoso migliore e meno occasionale nel termine più cattivo del termine, cioè che si tifa solo se si vince e oddio che schifo quando uno perde, che poi perdere in Formula 1 cosa significa? Niente, perché per assurdo poi
detto
perde.
Detto da un ferrarista è tanto, eh.
Sì, come puoi definire una gara persa? Non hai perso una gara, semplicemente non sei arrivato primo, perché anche chi arriva secondo ha perso, però è secondo. Nell'ottica del mondiale, quindi prendere punti, arrivare a fine anno ad avere più punti di tutti quanti e quindi vincere ed essere il campione del mondo, anche un secondo posto va benissimo. Non hai perso una gara, occhio, tu perdi dei mondiali, perdi i mondiali perché arrivi secondo, perdi dei mondiali perché non arrivi a un traguardo che ti eri prefissato a inizio anno, perdi con te stesso, perdi con gli sponsor che ti devono dare i soldi, perdi con chi credeva in te, ma non perdi una gara. Cosa che invece puoi perdere una partita di calcio, sempre un esempio, puoi perdere una partita di basket, puoi perdere 100 metri a stile libero, puoi perdere perché arrivi secondo o meno ed è finita, ciao, punto, li perdi.
Non ti serve arrivare in primo in tutte le gare per poter vincere un mondiale. E ora arriviamo a un'altra domanda.
Vai Camilla, dimmi tutto.
Perché i nostri fantastici lettori dovrebbero leggere questo libro?
Oddio.
Se io mi trovo su Amazon e vedo questo libro.
In libreria, dai.
Esatto. Se tu mi dovessi dire leggilo, perché? Tre puntini.
Allora, dovresti leggerlo perché già per il fatto che tu ti stia ponendo la domanda del perché dovresti leggerlo è già un buon motivo per leggerlo. Perché sei già abbastanza curioso da rimanere folgorato da tutto quello che c'è da sapere all'interno, da sapere in 75 anni di storia della Formula 1.
E se io non sono tifoso, però vedo il libro, ha una copertina bella e mi ispira, perché anche da non tifoso dovrei leggerlo?
Proprio anche perché è questa curiosità e basta. Cioè, già soltanto perché sono curioso cos'è questa cosa, e non perché il mio libro è speciale, qualsiasi libro, già soltanto perché ti capita e dici, cos'è? È già un motivo per prenderlo. Non è perché è speciale il mio libro, perché è speciale eventualmente la persona che è curiosa. Quindi se sei curioso, prendi in mano, non per forza anche solo il mio libro, ma in questo caso solo il mio libro, grazie, prendi in mano il libro e leggi. Perché magari sei curioso, vuoi toglierti la curiosità, sarai un tifoso. Non lo eri, sarai un tifoso, o sarai un tifoso migliore, sarai un ottimo tifoso. C'è questo pensiero, secondo me, che deve guidare le persone. Cioè, se sono curioso, allora è già un motivo per cui sì.
E tu pensi che il libro riesca a dare soddisfazione alla curiosità sia di un tifoso che di un non tifoso?
Di un tifoso sono abbastanza certo, perché l'ho fatto leggere ai miei friends e mi hanno detto sì. Anzi, un commento bello è stato di una mia amica, che vabbè, non diciamo il nome, facciamola così, ciao, che non so se vuole essere nominato, ok, vabbè. L'avessi avuto ai tempi, quando ho iniziato ad apprezzare delle macchine che giravano in tondo, l'avessi avuto quando ho visto per la prima volta Cars, che ho capito, wow, bello questo rumore, cos'è? Un rombo di motore. Esatto, quelle cose lì. Non avrei perso così tanto tempo per farmi della formazione e quindi poter capire attualmente cosa accade. Vuole essere un acceleratore, ecco, per così dire, dai. Può essere un acceleratore per diventare tifosi consapevoli, che quindi significhi essere tifosi migliori rispetto a oggi, o da 0 a 100.
Ma questa frase poetica, così sorta dal cuore in questa fredda notte trentina.
Freddissima notte trentina, oggettivamente fredda per il periodo, sì. Cioè,
fredda notte trentina.
Esatto.
Perché? Non l'abbiamo detto finora, vuol dire qualcosa, non è solo da 0 a 100 perché si parla di macchine.
Da 0 a 100 non solo perché si parla del livello di tifoso, di come sei, non da 0 a 100 magari... Da 0 a 100 anni di Formula 1. Da 0 a 100 perché è il nome del libro. Da 0 a 100 si chiama così. Può essere visto come da 0 a 100 km orari, come detto, come ho già detto, da 0 a 100 la qualità dell'essere tifoso, da 0 a 100
la curiosità.
La curiosità, anzi, che sarebbe meglio essere già a 100 a 100 la curiosità, perché non bisogna mai essere sazi dell'essere curiosi. E come ho detto all'inizio, se si inizia già a leggere il libro da curiosi è un ottimo inizio, perché vuol dire che le fondamenta ci sono per poter costruire qualcosa di bello e interessante sotto.
E dove lo troviamo questo libro?
Lo troviamo su Amazon nazionale e basta per ora, perché anche lì, raga, è un tutto un magna magna, un tramaccio pubblicare anche fisicamente o cose
Tim
simili.
Cook.
Sì, la Tim Cook, mica tanto. E niente, no, beh, non sa mai che un futuro potrebbe capitare fisicamente già nelle librerie. Sarebbe una cosa che non riuscirei a gestire a livello morale, lo dico sinceramente. Sta già togliendo soddisfazioni sul sito del signor Bezos. Cercatelo lì. C'è anche l'inglese. L'ho fatto anche in inglese. C'è anche in inglese, esatto.
E invece nelle prossime puntate cosa ci dobbiamo aspettare?
Allora, nelle prossime puntate vi dovete aspettare un'analisi, no, perché analisi suona male, come potrei dire, un accompagnamento. Ecco, un accompagnamento. Saremo i vostri Virgilio in questo inferno di motori, gomme usate, tramacci legali.
Giustamente vieni da Mantova, non potevi trovare altra cosa che un Virgilio.
Una cosa dobbiamo vantarci a Mantova, Virgilio, la diciamo bene. Girone per girone, decennio per decennio, in cui assaporeremo tutto ciò che è successo, di bello, di brutto, di innovativo, di sconcertante, analizzeremo tutto questo.
Se siete curiosi di scoprire tutte queste novità, tutte queste informazioni, tutte queste curiosità, non mi resta che ascoltare il podcast che troverete in ogni settimana sul sito di
Ogni
Radio.
Settimana cosa? Oh, ma con calma, guarda che avremo degli impegni. Pubblichiamo quando possiamo. No, non è vero. Sarà una pubblicazione abbastanza serrata. Faremo in modo di essere costanti. Non vi prendiamo in giro. Non aspettatevi delle cadenze prefissate. Arriveranno altre puntate. Arriveranno altre... succose puntate con tanti argomenti, tanti dibattiti. Ovviamente si aggiungeranno altre persone che in questo momento stanno finendo un trasloco. Un saluto Pippo, ti vogliamo bene.
Ci manchi.
Esatto. E magari i collegamenti da remoto, così. Siete i benvenuti, anzi. Questo qua è quasi una richiesta di aiuto a tutti gli Autobot rimasti in circolazione. Allora, signori e signori, noi vi lasciamo dopo questi 40 minuti abbondanti di registrazione, che magari diminuiranno di molto, ma quindi per noi sono quasi un'ora di registrazione. Grazie mille, e questo è Da 0 a 100, una guida per appassionati
al mondo della Formula 1.
Ciao!
Ciao!